Eccoci carissimi, ci siamo già incontrati questa mattina con la preghiera delle lodi e il rosario e adesso ci diletteremo veramente nel vero senso della parola con un miracolo di nome Alice Sturiale. Però, come sempre, affidiamo ai tre che vivono in noi questo momento di grazia. Facciamo insieme un luminoso segno di croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho la gioia di essere in un campo missione GAM qui in Toscana e qui con me c'ho Emanuele, c'è anche Cristina, adesso arriverà anche Chiara, che ecco è arrivata anche Chiara, allora faremo i canti dal vivo. Adesso invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è aridio, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Vieni, Spirito d'amore, scendi come pioggia, riempici.
Cara mamma, ti affidiamo anche questa trasmissione. È un altro fiore meraviglioso del giardino del Re. Accompagnaci, accompagni i radioascoltatori, rendici capaci di annuncio dopo aver incontrato questa figura meravigliosa di questa piccola grande donna, Alice. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Ecco, carissimi, vogliamo entrare nel vivo subito di questa trasmissione. Abbiamo il dono oggi di poter ascoltare. È la prima volta che interviene nelle nostre trasmissioni radio Vera Bonaita, che è insegnante e laica consacrata. Poi, dopo aver ascoltato la sua testimonianza sulla piccola Alice, di cui anche ha scritto un libro molto bello, ma di cui vi parlerà lei, avremo il dono di poter ascoltare la mamma di Alice, Marta. Poi avremo il dono di ascoltare la nonna di Alice, nonna materna, che ha una veneranda età, nonna Laura, ma sicuramente sarà un grande dono per ciascuno di noi. E poi, ecco, avremo anche il dono di poter ascoltare il papà di Alice. Perciò ecco una trasmissione sicuramente ricchissima che ci porterà a riflettere su una figura che anche per me è una scoperta. Ecco, una bimba così forte, così dolce, così trascinatrice. Ecco, un vero fiore. Ascolteremo anche le parole di Alice nel corso della trasmissione. Una strada bella, ecco, come un bagno di mare, risa dei bijou. Ecco, non stanchiamoci veramente di essere bambini dentro, piccoli bimbi dentro, soprattutto quando aver raggiunto la maturità di questa piccola bimba, ecco, comporta un vero e proprio cammino. Dovrei direi, lascerei subito a questo punto la parola a Vera, che ascoltiamo con tanto, tanto interesse. Pronto?
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 Oh, buongiorno, benvenuta Vera, sia lodato Gesù Cristo.
Benissimo, grazie Don Eligio e grazie per la vostra accoglienza anche a tutti gli ascoltatori.
Bene, bene. Avete sentito, la mamma ha voluto che ascoltassimo il canto C'è chi dice che il mondo va a rotoli, perché ascoltando la testimonianza di Alice sicuramente non potremo più dire che il mondo sta andando a rotoli. A lei la parola, la ascoltiamo con molta gioia e interesse.
Grazie Don Eligio. Io vi ringrazio anche per questo ascolto, perché tengo molto ad Alice Sturiale, questa meravigliosa bambina e ragazzina che ha seguito un po' la mia vita, il mio cammino non solo formativo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista spirituale. Inizio con il dirvi che io Alice non l'ho conosciuta personalmente, purtroppo, perché è andata in cielo nel 1996 e quando io l'ho conosciuta tramite il suo libro era l'anno successivo. 1997, una carissima amica Cristina, che tengo tra l'altro a salutare se starà ascoltando questa diretta, mi ha regalato appunto il libro di Alice, di Alice Sturiale, edito da Polistampa Firenze prima edizione e poi Rizzoli le seguenti. E non appena ho ricevuto questo regalo e questo libro, a parte le foto meravigliose del sorriso di questa ragazzina che era affetta da atrofia muscolare spinale sin dalla nascita, ma aveva un sorriso che praticamente esprimeva solo gioia, serenità e anche tanta pace interiore, perché effettivamente per me il fatto che fosse così anche disabile, non potesse camminare, ma avesse proprio questa gioia sul volto, negli occhi e soprattutto nelle relazioni con gli altri, è stato appunto molto significativo. Come vi ripeto, molto belle e anche attraenti, i suoi scritti sono stati per me un segno di educazione fondamentale. Infatti Alice è stata proprio la mia prima educatrice, fa anche rima, però è stato veramente così, nel senso che io nel 97 comunque frequentavo l'istituto magistrale, poi mi sono diplomata e ho proseguito frequentando poi anche scienze dell'educazione, sempre però accompagnata dagli scritti e dai pensieri di questa ragazzina. Se qualcuno poi avrà occasione comunque di vedere, di prendere in mano il libro di Alice, ci sono poesie, storie vere, inventate, testimonianze anche molto pratiche e concrete della sua vita. Quindi non si tratta solo di un qualcosa che resta astratto o qualcosa che è appunto solo nella fantasia. C'è anche molta fantasia e creatività di Alice, ma c'è anche l'aspetto concreto. Io mi volevo un pochino focalizzare anche su alcuni scritti che a me hanno dato tanto spunto anche per il mio cammino, perché Alice era comunque una bambina forte dal punto di vista interiore, questo l'ho già anche anticipato un po' all'inizio. Dico forte perché aveva davvero una fede granitica, nonostante fosse anche appunto non potesse muoversi, camminare come tutti gli altri, però in questa unicità, anche nella disabilità, nel fatto che comunque potesse essere diversa, ecco, ha fatto di questa sua diversità una ricchezza anche per gli altri. Tant'è vero che questa ricchezza è emersa proprio dai temi che lei svolgeva a scuola, piuttosto che anche dalle poesie. E magari poi a conclusione una poesia ci terrei a leggerla, che si intitola proprio Handicap. Però il filo conduttore anche di molti suoi scritti è stato un libro che anche lei ha ricevuto e che ha letto non una sola volta, ma più volte, ed è Il piccolo principe di Antoine Saint-Exupéry. Molto molto bello, nello stesso tempo ci sono anche alcune parti che possono essere tristi, un po' nostalgiche, eppure Alice da lì ha tratto proprio la vita. In un suo scritto intitolato Un monaco piccolo principe, lei frequentava i monaci camaldolesi, appunto dell'eremo di Camaldoli, perché il suo padre spirituale Don Paolo viveva lì, e quindi spesso con la mamma e il papà si recava anche proprio per momenti di preghiera, momenti di intimità anche con il Signore, speciali e particolari. Infatti ci sono lettere che lei ha scritto a Don Paolo, dove parla anche proprio di panorami molto belli a Camaldoli, ma non solo esteriori, bensì anche interiori, quindi è il panorama dentro se stessa, per cui lei si sentiva gioiosa quando era anche solo in una celletta. Poi Don Paolo le raccontava gli animali della foresta, i suoni, i rumori, recitavano insieme le preghiere. Ecco, e quindi un suo scritto, Monaco Piccolo Principe, vede protagonista Don Carlo, invece, che era il priore dell'eremo di Camaldoli, che è riuscito poco per volta ad avvicinare una piccola volpe fulva che ogni sera arrivava tranquilla e beata tra i vialetti dell'eremo. Però anche in questa parte, soprattutto qui, Alice evidenzia una parola fondamentale che c'è nel Piccolo Principe, ed è proprio addomesticare. Allora io pensando, ripensando anche al mio cammino, fin dal passato, ma anche attualmente, penso proprio a questa parola come addomesticare, per me significa proprio educare, tirar fuori, estrarre qualcosa davvero di importante per la nostra vita. E Alice mi ha aiutato a fare questo perché, come vi dicevo, è stata per me un'educatrice importantissima. Addomesticare anche nel Piccolo Principe significa proprio creare delle relazioni, creare dei legami, e sappiamo, come ha detto Don Eligio all'inizio, quanto sia faticoso in questo nostro mondo creare anche relazioni, cercare anche di tessere dei legami e dei rapporti sereni tra di noi, a partire proprio dalla famiglia. Ecco, questo Alice lo ha fatto e lo ha descritto bene in questo testo, cercando anche di mettere in evidenza la pazienza, ad esempio, che Don Carlo, priore dell'Eremo di Camaldoli, ha avuto proprio nell'avvicinare ogni sera questo piccolo animaletto, diciamo. Questo è vero, può essere nel rapporto, in questo caso uomo-animale, però è la stessa cosa esatta che ha a che fare con le nostre relazioni. Quindi è forse anche per questo, e a partire da quello che poi Alice descriveva nei suoi pensieri, nei suoi scritti, che ha davvero imparato che cosa significhi educare, innanzitutto lasciarsi educare da due genitori meravigliosi che ha avuto, anche da parenti che l'hanno sempre circondata di affetto, e lei era molto riconoscente non solo in famiglia ma proprio anche all'esterno, verso tutti, verso chi incontrava per la prima volta. Questo animo e questo cuore generoso è stato un cuore che ha ricevuto educazione, ma nello stesso tempo l'ha saputa anche trasmettere agli altri, quindi in famiglia, ai compagni, a scuola. Ecco perché appunto è anche il Piccolo Principe l'è sempre stato molto utile. E in questa storia comunque Alice conclude proprio bene dicendo che alla fine un passo per volta, prima Don Carlo e poi la volpe, entrambi si sono avvicinati. E da quel giorno, dopo un due o tre giorni, da un giorno particolare, Don Carlo ha sempre visto questa piccola volpe che andava a prendere proprio dei pezzi di pane dalla sua mano. Quindi anche a me Alice ha insegnato veramente questo, il fatto di uscire qualche volta anche da me stessa per accettare un punto di vista completamente diverso, ma anche solo a partire dalla famiglia, perché sappiamo bene quanto sia complesso proprio nelle realtà che sono le piccole realtà quotidiane creare dei legami sereni e gioiosi. Ecco. In un altro scritto dove Alice parla del personaggio che le è piaciuto di più del Piccolo Principe, parla ad esempio del re, che è uno dei personaggi strani ma per lei significativi, e conclude con alcune frasi che lei, da cui lei trae spunto, che sono proprio: il paese delle lacrime è così misterioso. Perché qualche volta, e questo lo dice anche Papa Francesco, dobbiamo saper piangere, e Alice lo ha saputo fare innanzitutto perché inizialmente anche per accettare la sua malattia, accettare molte sofferenze che comunque lei ha passato, ha superato, è sempre degna di una fede particolare e spiccata. Ecco, praticamente è davvero riuscita a trasmettere anche questo senso di importanza delle lacrime, e il nostro Papa ce lo ripete sempre, perché è dalle lacrime e dalle fatiche ordinarie che spesso poi emerge e arriva la gioia in ogni situazione. Poi forse detto a parole è un po' semplice o semplicistico, dovremmo proprio provare in tante situazioni anche a capire veramente che le lacrime fanno bene, perché sono anche sinonimo di libertà. Un'altra frase per Alice importante: devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle, e sono le difficoltà che dobbiamo vivere e che dobbiamo superare per poter essere poi felici nella fede e nell'amore verso Gesù e verso gli altri, i nostri fratelli. E l'ultimo è un segreto fondamentale, ed è questo: l'essenziale è invisibile agli occhi. Qua mi viene proprio da dire che Alice, anche esteriormente, forse non avendo tutto quello che poteva avere, anche solo guardando gli amici o guardando tante persone, però davvero è stata arricchita da un dono dall'alto nel suo cuore. Queste per me non sono solo parole, perché io sperimento questa forza di Alice nel mio quotidiano, a scuola con i bambini, ad esempio, nelle varie, nei vari collegamenti, quando ci sono anche alcuni esperti che intervengono a scuola per parlare di educazione civica, ambientale o educazione verso la natura, verso gli altri, i nostri fratelli e sorelle, spesso ho occasione proprio di raccontare la vicenda e l'esperienza, nonché appunto la testimonianza spirituale di Alice. Era una bambina, ma come diceva sempre Don Paolo Camaldolese, era una donna bambina, proprio una donna innanzitutto nel cuore, nella mente, per gli scritti che ha lasciato, e poi ecco, pur essendo molto pura e semplice, quindi pur essendo una bambina. E allora io anche durante questa trasmissione comunque di Radio Mater, per cui ringrazio veramente di cuore anche Don Eligio, ci tengo a dire anche agli ascoltatori che è molto bello se si potesse leggere davvero anche la testimonianza di Alice tramite il suo libro. E poi io ho realizzato un altro libretto molto piccolo, comunque di soli 15-16 pagine, che riassume un po' la sua vita. Però in questo libretto non ci sono gli scritti, i temi e anche tutto quello che Alice ha lasciato proprio come suo testamento. Io vorrei comunque ringraziare tanto anche Marta e Leonardo, i suoi genitori, che le hanno dato la vita, che l'hanno sempre accompagnata in questo percorso. Un percorso fisico, un percorso umano e anche un percorso spirituale, dove tutti e tre comunque hanno potuto imparare che cosa significhi vivere concretamente la fede, ecco, e che non resti una cosa, una situazione solo astratta, ma che si faccia davvero una pratica di Vangelo vivo per noi e soprattutto per chi potrà poi anche leggere Alice.
Ecco, Vera carissima, perché purtroppo i tempi sono sempre ristretti. Avevo piacere se si potesse almeno leggere un testo di Alice per far sentire anche ai radioascoltatori la profondità della bimba. Ma avrei piacere che riprendesse un attimo, perché ha detto che è stato un fiume in piena. Allora, sorriso nel volto, sorriso negli occhi, questa bimba. Ecco, però poi dal sorriso è andato anche, mi piace moltissimo l'affermazione, il paese delle lacrime. È un paese misterioso, però le lacrime diventano sinonimo di libertà. Ed è molto bello quello che viene detto nella prefazione, si può dire, o presentazione del libro, dove noi dovremmo imparare a essere sempre felici, sempre bambini. Ecco, Alice dice che non ci si deve vergognare di nulla. Ecco, noi guardiamoci dal vergognarci di ridere, di piangere, di vivere, di scrivere. Ecco, esatto, come faceva a conciliare il sorriso nel volto, negli occhi, con le lacrime?
Io vi leggo, posso leggere una poesia, come già dicevo all'inizio, che si intitola Handicap e che secondo me può spiegare comunque quelle che sono state le sue fatiche, quindi i suoi pensieri anche di bambina che dentro qualche volta ha pianto, ma era un pianto secondo me non da intendersi in senso negativo, il pianto della consapevolezza che lei, perché ha vissuto la malattia in pieno, aveva, ma ciascuno di noi può provare una sofferenza morale, una delusione, il fatto di sentirsi demoralizzati per le varie situazioni della vita. Ecco, e questo diventa proprio una consapevolezza della fragilità umana, ma con la fede, cioè proprio anche con questo vivere e capire che se ci abbandoniamo a nostro Signore, come ha fatto Alice, questo momento può essere superato e si può davvero trasformare Ecco, un altro termine un po' difficile sarebbe proprio sublimare, perché a me viene in mente, è un passaggio, anche a me è capitato ancora di piangere per cose magari più banali, per altre un po' più difficoltose, diciamo, da superare, però effettivamente si tratta anche della consapevolezza del limite umano, e quindi è in quel momento, quando arriva il limite umano, ci si affida e ci si abbandona a qualcuno con la Q maiuscola, che ci governa. Ma governa è una parola un po' bruttina, soprattutto in questo periodo, però che veramente ci guida con amore, non è una guida appunto per un'obbedienza che deve essere a 360 gradi, ma è veramente una guida dall'alto di nostro Signore con libertà. Ecco, Alice l'ha messo bene in evidenza in questa poesia Handicap, perché lei dice, se ascoltate è così, forse senza le quattro ruote è più facile divertirsi, è più facile muoversi, è più facile, è anche più facile conquistare i ragazzi. Ma io credo che le quattro ruote servano a conoscere tutta quanta la vita e saperla affrontare e vincere. Io ci tengo però anche a dirvi una nota particolare di Handicap, che è stata scritta una notte dopo un lungo pianto che aveva accompagnato dolorose considerazioni di Alice sulla difficoltà di confrontarsi con altre amiche che allegre, spensierate, si mettevano le prime minigonne, le magliette attillate, proprio per farsi notare anche dai ragazzi, dai coetanei, e che erano impossibili per Alice. Quindi la paura anche sul suo futuro, di avere magari accanto a sé un'altra persona, un ragazzo, un giovane che potesse condividere la sua vita, è stato un po' questo momento che lei ha espresso con questa poesia. E all'improvviso infatti ha chiesto carta e penna, ha scritto e poi si è addormentata. E dopo qualche tempo aveva concluso così, che per vivere una parità anche nella relazione con gli altri, in un rapporto di coppia, forse davvero lei avrebbe preferito avere accanto anche un ragazzo in carrozzina come lei. Però Alice aveva pianto, ma dopo si era rasserenata, perché aveva preso consapevolezza della sua condizione, ma in modo positivo, e quindi non in modo devastante o deludente, come può succedere oggi. Ecco, quindi io veramente devo proprio ringraziare questa bambina che mi sta ancora accompagnando nel cammino della vita, anche nelle mie scelte non sempre facili, che però comunque arrivata sera mi fanno dire che veramente Alice è proprio una maestra spirituale grandiosa.
Grazie, grazie Vera dell'entusiasmo e di questo amore che si sente per Alice. È proprio vero, che ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Alice è una vera educatrice. Penso che abbia saputo domesticare Vera e addomesticare anche tutti quelli che avranno il dono di incontrarla anche attraverso i suoi iscritti. Bene, ringraziamo il cuore, allora in una pausa musicale, ecco, ci prepariamo poi ad accogliere la mamma di Alice. Adesso facciamo questa pausa musicale con i Giovani Gamma.
Poi un segno grandioso apparve in cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e 12 stelle le coronano il capo. Nella chiesa Maria, le 12 stelle le coronano il capo, madre della chiesa Maria.
Ecco, chiediamo alla regia un breve momento di pausa, così da poter contattare la mamma di Alice. la signora Marta.
Viene l'ora in cui quelli che sono nella tomba ne usciranno alla voce del Signore. Chi ha fatto il bene risorgerà per la vita, chi ha fatto il male per la dannazione. Fatto il bene risorgerà per la vita, chi ha fatto il male per la dannazione.
Chi ha fatto il bene risorgerà per la vita, chi ha fatto il male per la dannazione.
Eccoci.
Salve, buongiorno.
Buongiorno mamma Marta, benvenuta. Grazie. Abbiamo già avuto un assaggio meraviglioso da Vera. No, adesso andiamo alla sorgente.
L'ho ascoltata Vera nel suo interrotto fiume di entusiasmo, come ha detto lei su Alice. Sì, sì.
Ma è entusiasta di tutta la sua famiglia, a quanto ho capito. Allora, a lei la parola, ci faccia gustare, conoscere questa meravigliosa donna bambina. Mi è piaciuto questo termine.
Paolo. Don Paolo è il prete, diciamo, che ha sposato me e mio marito e che poi ha seguito Alice in tutta la sua vicenda. Come diceva sempre lui, io sono il suo padre spirituale, ma lei è la mia maestra. Quindi questo concetto lo diceva tanto anche Don Paolo. Che dire di Alice? Alice è stata una bambina, diciamo, è stata un'esperienza meravigliosa, anche faticosa. Faticosa soprattutto per lei, perché una mamma, come anche un babbo, si immedesima nella fatica quotidiana, nel fatto che dovesse affrontare tante difficoltà, anche se le affrontava col sorriso e con entusiasmo. Però le difficoltà c'erano, sarebbe un falso, insomma, vedere solo gli aspetti, diciamo, così anche felici della sua vita, ma c'erano anche quelli faticosi. È vero che lei riusciva sempre a trovare il lato positivo delle cose. È anche vero che, penso questo sia un messaggio importante magari da dare alle persone che anche ci ascoltano, che bisogna sempre cercare di stare accanto alle famiglie, non solo alle persone con difficoltà, ma alle famiglie che hanno persone con difficoltà, nel mio caso bambini, figli, ma anche adulti, mogli, mariti, perché uno dei rischi più grossi è quello di isolarsi, perché fa un po' fatica a volte stare al passo degli altri, no? Cioè andare in montagna, prendere la carrozzina, tirarla fuori dal bagagliaio, nel frattempo gli altri bambini sono già andati avanti, te devi cercare di consolare lei che dice mamma sono rimasta indietro, oppure il mare, il bustino, la schiena con una bella curva, una scoliosi grossissima, per cui in costume come si fa col bustino, come veniva fuori dalla poesia che ha letto Vera, handicap. Quindi diciamo, lei aveva una grande energia, una grande vitalità, certamente noi ci siamo dovuti adeguare e quindi cercare di venire incontro a tutte le sue richieste, ma anche gli amici sono stati molto importanti, quindi credo che in parte la tranquillità e la felicità di Alice sia dovuta anche ai tanti amici che aveva, non solo a scuola ma anche poi nelle vacanze, che erano amici di famiglia che ci hanno sempre sorretto e aiutato in questo nostro percorso, diciamo.
Mamma Marta, le chiederei questo. Adesso voi ci parlate di Alice, ecco, ma Alice, dove è nata? E come gli è venuta questa malattia? Ecco, perché noi stiamo sentendo delle cose importantissime di lei, grande energia, grande vitalità. Però mi è piaciuto come lei è partita. D'altra parte, mi sembra che lei sia medico, se non erro.
Sì, sono per l'appunto, non solo sono medico, ma sono neuropsichiatra infantile. Cioè, anche prima, evidentemente, che nascesse lei, mi occupavo proprio delle malattie psiconeurologiche, sia neurologiche che psichiche. E la malattia Alice... Dunque, Alice è nata a Firenze nell'83, è nata, insomma, i suoi problemi si sono verificati, manifestati, perché poi c'erano già, diciamo, si sono manifestati intorno all'anno, quando lei non muoveva i primi passi, si tirava faticosamente su, come fanno tutti i bambini, ma non muoveva i primi passi. Io chiaramente mi sono preoccupata tantissimo, perché, ripeto, è il mio lavoro. Mi sono rivolta subito al mio professore di neuropsichiatria infantile, diciamo il mio maestro, che mi ha all'inizio detto: sì, Marta, non ti preoccupare, lo dicono tutte le mamme che fanno questo lavoro, vedono nei propri figli tutte le malattie possibili e immaginabili. Poi io insistevo, ho venuta a casa a vederla e l'ho visto scolorirsi, perché ha detto: effettivamente è vero, c'è una malattia di tipo... sui muscoli, anche se l'origine è neurologica, cioè sono i neuroni che dal midollo spinale non conducevano bene lo stimolo al muscolo, si chiama atrofia muscolare spinale, e che è una malattia progressiva per la quale all'epoca non c'era cura, adesso stanno sperimentando la terapia genica. Ho detto che si è manifestata all'anno, perché le malattie genetiche sono nel corredo cromosomico già alla nascita, però si manifestano a un certo punto della vita, come altre malattie ereditarie che però non si manifestano subito, ma si manifestano dopo. Quindi chiaramente è stata una grande angoscia, anche perché purtroppo sapevo a cosa andava incontro. Chiaramente uno non sa quanto finisce, ma insomma il tragitto sapevo che non era... In discesa, anzi, era faticosamente in salita. E questo
infatti, lei è stato proprio dicendo prima: sarebbe un falso vedere solo gli aspetti felici. Ecco, ma questa bimba in che modo è riuscita ad accogliere, a fare sua questa diversa abilità? Perché noi a scuola li chiamiamo diversamente abili. Come è riuscita questa bimba a raggiungere una maturità così, pagando di persona così piccola, così giovane?
Davvero io credo di avere una fede inferiore alla sua, perché veramente tante volte io credo passo passo, ma davvero sorretta dalla grazia, perché era una cosa esagerata la sua capacità di dire, come ha detto, sentendo un monaco a Camaldoli che faceva appunto un'omelia forse o comunque una conferenza, non mi ricordo, e parlava del fatto che non entreranno nel regno dei cieli, no? I ricchi, bisogna avere più difficile, no? Che passi un ricco dalla cruna del lago che nel regno dei cieli. E lei disse: allora io come faccio ad andare in paradiso, che sono così fortunata? Cioè, una bella casa, ho da mangiare, ho due genitori, cioè c'era un handicap mostruoso, cioè, e noi si rimase, si disse: Alice, ma lei disse anche: ci sono tante mie amiche che hanno genitori separati. Insomma, tirò fuori una serie di cose, secondo lei, peggiori, che lei non aveva. Per cui, così come a un certo punto, una sera a letto, mi ricordo, quando ci stavamo addormentando, lei mi disse: mamma, ma quello che voi chiamate problemino è una malattia e la ginnastica a cui vado è fisioterapia. E io dissi sì, è vero, cosa gli dovevi dire? Cioè, a proposito delle lacrime, proprio il professor Papini, questo maestro a cui mi riferivo prima, diceva sempre che si può piangere con i bambini, cioè se di fronte per esempio a una domanda ma questa è una malattia, si può piangere, perché i bambini imparano che si può piangere insieme, che non è da tenere tutto dentro. Quindi questo penso che sono tanti tasselli che hanno messo insieme questa sua forza, ma la fede, io dico, all'inizio quando seppi la diagnosi per un po' sinceramente ero molto arrabbiata con lui lassù, perché dicevo sono stata scout da piccina, sempre volontariato, sempre fatto le cose nel migliore dei modi, guarda cosa mi è capitato proprio a me, allora non, insomma non mi ero sentita particolarmente riconosciuta nei miei sforzi. E lei ci disse mamma, ma perché mi mandi alla messa o la nonna, te non vieni? E chiaramente tornai alla messa. Quindi sì, veramente lei aveva questa fede molto grossa. Che credo che davvero, oltre agli amici, la scuola, cioè non, per questo bisogna sempre essere un doppio binario, quello della vita, no? Di tutti i giorni, perché se avesse vissuto in una maniera più meno ricca sarebbe stato meno felice. Però questo suo affidamento, questa sua fede era davvero una cosa forte. Io in lei penso davvero che ci sia la grazia, come nei piccoli, sì, è vero.
Senta mamma, ma c'è qualche poesia in particolare, qualche scritto dove lei si è sentita coinvolta di più, dove sente di essere, diciamolo onestamente, orgogliosa di una figlia così?
Beh, lei con me è stata sempre estremamente, esageratamente, come si potrebbe dire, generosa, più che poesie. Di poesie mi piacerebbe, a questo proposito della fede, per la prima comunione in terza elementare, la mano di Dio, ora ve la leggo, perché in terza elementare per la sua prima comunione, infatti la stampammo sulla comunicazione, no, che mandammo agli amici. E si intitola La mano di Dio. È Dio che ha creato l'universo. È Dio che ha creato questo nostro mondo. È Dio che ha fatto l'uomo e la donna. È Dio che ci aiuta nei momenti difficili della nostra vita. È Dio che ci dice andate in pace. È Dio che dobbiamo ringraziare per l'amore che ci ha dato, che ci dà e che ci darà in eterno. È la mano di Dio che ci guida per la strada dell'amore. È Dio il nostro Signore. Giugno 92, terza elementare. Cioè,
ma... Come si fa? Terza elementare?
Terza elementare.
Poter scrivere questo.
Infatti, per questo dico, in occasione della sua prima comunione.
E voi, quando avete visto e letto questa poesia, in che modo l'avete commentata insieme?
Ma abbiamo, ora con precisione, non me lo ricordo, ma senz'altro con entusiasmo, l'abbiamo messa nel bigliettino che si manda agli amici, nella partecipazione della prima comunione, diciamo, perché insomma, voglio dire, l'aveva scritta proprio in quell'occasione ed era un invito egregio a chi interveniva alla comunione, alla sua prima comunione. E poi invece un po' più ironica, come era lei, non è una poesia ma è un brano a proposito di me, lei diceva del rapporto, come se la mamma mi chiedesse. Se la mamma mi chiedesse una casa dove poter riposare, gliela costruirei in cima a una montagna, vicino a un grazioso paesino, ma non abbastanza da sentire rumori. Gliela costruirei nel bosco, così la mattina quando si sveglia si illumina della luce che filtra tra le foglie e penetra dalla finestrina vicino al letto. E metterei nella stanza da letto un letto con i materassi di piuma e le coperte di petali di tutti i fiori che la natura ha creato. E metterei un caminetto per scaldarsi quando è freddo e una tavola imbandita di tutto ciò che vuole. E per la mamma metterei una stanza per tutti i suoi segreti, dove le farei trovare tantissimi regali. Vicino alla casa, in mezzo agli alberi, vorrei che ci fosse un albero con un nido di uccelli che quando desidera la mamma le canta in una ninna nanna per farla addormentare. Poi le regalerei un cavallo alato perché possa andare dove vuole. E siccome non so più cosa potrei mettere nella casa dei sogni, le darei una bacchetta magica così che possa avverare tutti i suoi desideri. Mamma, in una casa così non dirmi più che sei stanca. perché lei era anche ironica, appunto.
E quindi... cosa ha provato lei quando ha letto una poesia del genere?
Questo secondo me molte cose, io devo dire, le abbiamo lette dopo, perché non è che si legge tutto, molte cose sono lette dai quaderni di scuola e dopo che lei se n'è andata abbiamo deciso, anche su richiesta delle amiche, perché molte poesie sono dedicate alle amiche, alcune amiche importanti per lei, che lo sapevano le amiche, per cui ci hanno chiesto, ce l'hai per favore la poesia dedicata a me? E da lì è nata l'idea, invece che fa tutte fotocopie delle cose di Alice, di mettere insieme questo libro. E ci siamo accorti di quanto lei avesse scritto, tante cose che non si sono lette, perché nessuna mamma o babbo legge tutte le cose che i bambini scrivono nei compiti di scuola, nelle cose. Quindi, cioè, che l'Alice, sia a me che a Leonardo, il suo babbo, ci volesse molto bene, lo sapevamo, ed era una bambina che lo manifestava molto. Quindi gioia, questo è chiaro, gioia, certo. Anche piacere che in qualche maniera riuscissimo a colmare un po' i suoi bisogni.
Certamente, una domanda che mi viene spontanea, ma Alice amava stare con una maturità del genere di più con i suoi compagnetti, compagnette o anche con gli adulti? Perché i discorsi che fa sono discorsi che vanno molto più in là dell'infanzia.
È vero, è vero. No, però lei tutto sommato amava molto stare con i compagni e con gli amici, molto. Era poi, faceva delle lunghe chiacchierate con Don Paolo, se lei poi si legge con calma, appunto come diceva Vera, i racconti di Don, insomma, gli scambi con Don Paolo in cui parlavano di mitologia. Cioè era in grado di parlare con gli adulti, però era molto felice quando era con gli amici, sì. Agli scout c'è magari il fatto che non siamo solo per età, cioè c'è uno spazio un po' più longitudinale, per cui ci sono nello stesso gruppo anche quelli di qualche anno più grande. Lei, sì, è vero, anche quando se n'è andata, tantissimi adulti hanno scritto questa cosa che lei dice, cioè una bambina sapiente, una bambina che era capace di osservazioni profonde, però anche di ridere e scherzare, cioè questa parte non va dimenticata, era una bambina come tutti che amava stare con gli altri, sì.
E c'erano coetanei o anche adulti che le chiedevano consigli, che proprio l'ascoltavano ammirati, ma anche, come diceva Vera, che addirittura lei si è sentita crescere e ancora cresce con
sì.
Alice.
Questo era un suo dono, infatti, che io pensavo anche che prima di appunto approfondire così tanto alcuni scritti, alcune cose, che lei, stando ferma in carrozzina, anche in classe, era un po' un faro, un punto di riferimento anche all'intervallo, tutti scattavano a destra e a manca, lei bene o male, se non la portavano gli altri un po' a spasso, no? Nella classe, nei corridoi, rimaneva lì, e per questo era effettivamente un po' una consulente, una che dipanava alcuni magari conflitti che si creavano in classe. Era considerata, sì, una saggia, una persona che aiutava in questo senso, sì. E questo penso anche un'altra piccola osservazione che avevo letto nel professor Toschi, che è in carrozzina, che chi ha una deficienza, una disabilità, una difficoltà, più facilmente attrae a sé gli altri di uno che sia pieno, spavaldo, no? In qualche maniera gli altri sanno di andare ad una persona che ha le sue insicurezze, le sue difficoltà. Quindi anche questo credo sia, l'ho poi riverificato in altre persone con disabilità, che se sono persone capaci, chiaramente, eccetera, hanno una marcia in più nell'ascolto degli altri.
Speriamo che gli altri che ascoltano però Alice abbiano una marcia in più per tutto il buono che ci è stato dato. Senta, facciamo una pausa musicale qui con i Giovani Gam e poi abbiamo una sorpresa meravigliosa. Un'altra, non si può dire bimba, ma l'età della nonna materna mi sembra abbastanza decisa, sì, per dire che è ancora bimba nel cuore, per condividaci. Ascoltiamo questo canto e poi ci si risente fra un momento.
Perfetto.
C'è chi l'ascolta, perché ragazzi... Sì.
Qui nel deserto perché rifiorirà, dove la terra il canto esploderà, dove la morte vita rinasce già, la luce del nostro
Dio... E la canto qui,
alleluia, la vita risorgerà. Per Maria, alleluia, per Maria, alleluia, un mondo nuovo verrà, lì nel deserto perché rifiorirà, dove la terra in canto esploderà, dove la morte vita rinasce già, la luce del nostro Dio il mondo invaderà. Alleluia, la vita risorgerà, alleluia, per Maria, alleluia, per Maria, alleluia, un mondo nuovo verrà.
Eccoci di nuovo insieme, è proprio una famiglia. Noi non siamo, almeno io non sono un tecnologico per niente, ed è, stiamo condividendo in famiglia con i pro e i contro della diretta, ma è tutto bello così, perché Radio Mater è proprio bella perché è così, è una radio di famiglia. Allora, penso che abbiamo la gioia adesso di ascoltare nonna Laura.
Sì, pronto, io sono la nonna Tetta, mi chiamo Laura, ma l'Alice, siccome da Laura mi chiamavano Lauretta, per lei ero la nonna Tetta, e nel libro appunto mi chiama la nonna Tetta, e dice molto felice di questa nonna, anzi mi ricordo che quando scrisse questo breve tema, era sempre alle elementari, mi disse ne ho due di nonne, una dovevo scegliere, la scelgo te, ma non lo dire alla nonna Armanda, perché se no ci rimarrebbe male, ecco che ho scelto te. Però con me si sentiva, come dice nel libro, si sentiva tranquilla e soprattutto si confidava con molto piacere quando era con me. Allora avevo 25 anni meno, ora ne ho 94 e allora ne avevo una trentina meno. Andavamo in giardino in bicicletta, un giardino vicino a casa mia, e ridevamo e diceva il giardino, questo giardino un mondo, perché vedeva, guardava, gioiva della natura, che per lei era la cosa più bella di cui potesse godere. L'abbiamo portata da tutte le parti, perfino sulla Marmolada. Io e mio marito, con grande fatica, ma siamo riusciti a portarla su. E poi anche sulle Dolomiti la portavamo nei rifugi e la legavamo con delle corde, due davanti e due amici dietro, due tiravano e due spingevano, e quindi lei ha goduto di tutti i panorami, di tutte le bellezze della natura, e se le portava dentro come una gioia. E vorrei anche mettere in evidenza un altro particolare dell'Alice, che era molto ironica, le piaceva delle cose vedere anche il lato più, ecco, per esempio mi ricordo la festa del malato, tutti inneggiavano a questa festa del malato e lei diceva la festa del malato, ma quando mai si dovrebbe fare la festa del malato, che per lei era un'ironia, una cosa impossibile. Quindi era una bambina dai molteplici aspetti, dai molteplici interessi, ha goduto di tutto. Ecco, mi ricordo quando io tornavo da scuola in bicicletta, perché anche io insegnavo, la incontravo sulla pista ciclabile col suo motorino e con tutti gli amici di scuola accanto, venivano tutti insieme a lei fino a dove poteva arrivare, lei che parlava, che gesticolava, che era sicura di sé. E tra le altre poesie che hanno citato, io ne vorrei citare una, l'ultima, che ha scritto a proposito, che forse è quella dove lei ha sentito più la sua vita e anche forse la sua morte. E dunque dice Pozzanghera, in fondo Marta, eccola, è nel mezzo di strada, sola, soletta, rassegnata e felice, immobile e calma, raccoglie gli ultimi raggi di sole e con quelli gioca, si diverte a comporre l'arcobaleno e lo mostra ai passanti distratti. C'è la mia immagine in quella pozzanghera, l'ha fatta per me e mi sorride. Poi una goccia di pioggia scivola dall'alto e il mio volto si rompe in 100.000 tremuli d'acqua. L'ha fatta nel gennaio del 96, nel febbraio è mancata. L'Alice ha sentito, qualche cosa ha intuito, ma con la solita sua ironia, legata alla natura, alla pozzanghera, all'acqua, qualche cosa di soprannaturale. Ecco, questa bambina veramente per noi, per me, per mio marito che non c'è più, sarà su con Alice a godersela, e è stata una grande gioia e sentiamo ancora tanto la sua mancanza, però una mancanza che non è tristezza, è ricordi belli della vita passata che ci ha donato. E voglio aggiungere ancora una cosa che forse mia figlia non gli ha detto: dopo la morte della bimba, dopo diversi anni, la Marta ha preso in affido due bambini che avevano complicazioni in famiglia, li ha presi in affido per 2 anni e ora sono 10 e ancora questi bambini gravitano intorno a mia figlia. Questo per dirle che la vita non finisce mai e che c'è sempre una soluzione positiva per tutte le cose. Buonasera e grazie.
Aspetti, ne approfittiamo. Mi diceva Vera che è una donna molto in gamba. Ha una buona età, ma...
Per ora. Non andiamo tanto in là, perché sa, da 94 si fa presto a calare improvvisamente.
Oh, ma... signora. Allora, una cosa. Lei ha citato Pozzanghera, io ho il libro davanti, sono andato a vedere, e avete messo nella pagina dopo di Pozzanghera una foto che è meravigliosa. In che occasione, se si vi ricordate, in che occasione è stata scattata quella foto lì, dove veramente ha uno sguardo ma vivissimo e quel sorriso meraviglioso. Vi ricordate in che occasione è stata scattata quella foto?
Secondo me agli scout. Mi ricordo la foto intera, mi sembra che era agli scout.
Ecco, proprio a proposito degli scout, mi viene in mente una cosa che può illuminare la figura e diciamo anche l'ironia dell'Alice. Diceva: nonna, io con la carrozzina mi metto in porta perché così paro meglio. Quando giocavano a calcio, lei si metteva in porta perché così con la carrozzina paro meglio. Ecco, non dicevo: oddio, come faccio ora a giocare? No, trovava la soluzione più idonea al suo stare con gli scout ed handicap. Ecco, c'era anche questa soluzione. Quindi è questa la molteplice figura di Alice, queste sue varie, forse dovuta anche alla malattia, può darsi, non voglio dare tutto diciamo il merito all'Alice, una malattia che ti fa stare seduta, che ti fa riflettere, la capacità di usare il computer prestissimo perché magari si stancava con le mani a scrivere a mano le cose, la vivere in famiglia dove si parlava di tutto, dove tutto era... non c'erano argomenti proibiti, insomma si poteva affrontare tutto, l'ha aiutata molto, però in parte sarà stato per la malattia, in parte sarà stato per il suo carattere, abbiamo avuto questo dono. E ora dopo 25 anni le dirò che c'è stata una ripresa, perché forse il libro è stato passato da una casa editrice minore a quella di
Rizzoli
a Mondadori, quindi è ricominciata la vendita e insomma c'è stata una ripresa dopo 25 anni, pensi, ancora ogni anno quando cade la data andiamo a San Miniato, dove è sepolta, lei conoscerà Firenze, San Miniato al Monte, dove lei è sepolta nella tomba della mia famiglia, e facciamo un piccolo con l'abate Bernardo, facciamo una piccola riunione, un piccolo ricordo. Ancora vengono i compagni di scuola che nel frattempo si sono sposati, hanno avuto i figli, ma ancora ricordano Alice e tutti insieme ricordiamo questa bambina dopo tutti questi anni che sono passati da quando è mancata. Quindi anche questo è un segnale che ha lasciato una traccia non solo in noi familiari che abbiamo vissuto, ma anche negli amici che appunto sono stati a lei più vicini. E c'è stata in questi anni una ripresa del libro di Alice, che si vede ha avuto di nuovo è stato di nuovo diffuso.
Bellissimo. Senta un po', nonna Laura, mi viene spontaneo, ho sentito la figlia in medico, lei è stata insegnante. Ecco, cosa ne pensa di tanti ragazzi, senza generalizzare, ragazzi giovani di oggi hanno tutto, veramente hanno tutto e di più, si lamentano in continuazione e io non vedo mai quel sorriso che vedo in una Alice in questo momento. Cosa ne pensa con l'esperienza di tanti anni di insegnamento, con l'insegnamento del suo nipote e il tempo nostro che stiamo vivendo?
C'è un abisso. Dovessi fare l'insegnante ora non saprei da che parte rivolgermi. Io l'altro giorno ho incontrato una mia ex alunna che è sposata, una bambina, cioè, lei è stata un insegnante, ma ora non sarei più un insegnante come era allora, perché vorrei la disciplina, vorrei... I ragazzi di oggi non riescono, non sanno, non so, insomma, non generalizziamo, perché ce ne sono tanti anche bravi, ma veramente è un momento molto difficile e penso che in parte la colpa sia, senza volere, delle famiglie, ma non perché le famiglie siano cattive, ma perché le famiglie sono disgregate, spesso non sono sposati, spesso si accoppiano e poi si dividono, i figli diventano sbalestrati e quindi è colpa delle famiglie, ma non perché le famiglie siano cattive, ma perché non c'è più la famiglia base dove un bambino veramente cresce, come ha avuto la fortuna Alice di avere tutte queste persone intorno, capito? Ora non è che tutti i bambini devono essere handicappati per essere bravi, no, per carità, ma veramente ragazzi di oggi è un grosso problema che io dovessi fare ora l'educatrice non saprei, non lo so, forse mi verrebbe la forza di educare, troverei il modo, troverei il bandolo per poter affrontare anche le difficoltà. Però i bambini di oggi, per la maggior parte, ma non generalizziamo, sono molto più difficili, molto più complicati di quelli di un tempo. Io ho avuto tanti nipoti e veramente devo ringraziare il cielo, sono stati tutti bravi. Però conosco diversi amici loro che hanno fatto più fatica perché appunto non avevano alle spalle delle famiglie compatte, delle famiglie che potevano essere una specie di, come posso dire, di culla in cui si sviluppava la loro serenità.
È così, è vero. Io ho il dono di insegnare da tanti anni e tuttora insegno in una scuola superiore. Ho il dono di dirgli che i ragazzi comunque educati da un buon team di professori che siano convinti ancora oggi, se tu richiedi un certo stile, sono in grado di darlo. Ecco. Ahimè, la difficoltà io la trovo tante volte nella comprensione di, non diciamo tutti, ma alcuni genitori. Fai molto più fatica a lavorare col mondo degli adulti che col mondo dei ragazzi. Questa è la mia esperienza.
Dunque, devo dirle a proposito di questo, che molto spesso gli insegnanti di oggi non hanno una preparazione sufficiente, non tanto dal punto di vista culturale. Ancora va?
Sì, sì.
Non solo e non tanto dal punto di vista culturale, ma non sono preparati ad affrontare con quella pazienza, con quell'umiltà, con quell'amore verso i ragazzi che è necessario e che i ragazzi sentono, perché un ragazzo difficile, se piano piano lo sai prendere, riesce a cavarci qualche cosa.
È vero. Condivido, è verissimo. Quindi, anche perché tante volte sono proprio carenti di adulti, purtroppo.
Insegnanti giovani, supplenti, insegnanti che non hanno ancora quell'esperienza, quella maturità che è necessaria per affrontare il mondo dell'adolescenza, che è molto difficile, che è pieno di trabocchetti, che è pieno di sollecitazioni, che è pieno di di tante cose che non tutti sono in grado di capire, e quindi non, magari uno fa male, lo mettono via, via, quello lì non è in grado, niente, lo mettiamo in un angolo e via, invece no, è lì che bisogna lavorare. E purtroppo non sempre si riesce, perché ne ho avuti anch'io dei ragazzi, ricordo ancora di una ragazzina che mi ha rovinato quasi tutta la classe, poi è finita, che è stata rimasta in estate interessante, ha avuto un bambino, insomma le drammi nascono per tutti e sempre, però la maggior parte si riesce se si avvicina con amore, con interesse, se ci si fa vedere che gli vogliamo bene, che gli vogliamo aiutare, piano piano si riesce a aprire uno spiraglio per penetrare dentro di loro. Non so se questo lei lo ha sperimentato. Ecco, ora le ripeto.
Nonna Laura, ho qui dei giovani che la stanno ascoltando. Venga a fare scuola di nuovo, va, la facciamo insieme.
Ma lo sa che fino a 2 anni fa, prima che venisse la pandemia, facevo ancora un doposcuola ai ragazzi che, diciamo, molti venivano da di fuori, quindi non sapevano a malapena l'italiano, e quindi dovevano affrontare la scuola media. E allora sì, un sacerdote aveva messo su un doposcuola per questi ragazzi, e io ci andavo il venerdì, prima 4 ore, poi dopo 4 ore erano un po' troppe, mi stancavo, e allora 2 ore. Poi è venuta la pandemia e purtroppo si è dovuto interrompere. Ora ho 94 anni, mi vergogno andarci, perché se poi non mi viene in mente, magari quando faccio l'Ilia dell'Odissea, non mi ricordo più chi era Ulisse, chi era Achille, mi sfugge la parolina, dico che figura faccio, sicché mi sono ritirata a studiarmene per conto mio, visto che quando è stato dalla pandemia mi sono riletta il Manzoni con la sua peste, e visto l'anno di Dante mi sono ristudiata non tanto l'inferno, che lo facciamo sempre a scuola, quanto il purgatorio, che è la cantica che viene più trascurata, perché ora sono al paradiso, ma insomma quello veramente fa sudare la polsa di sangue, come dice Dante. Quindi insomma ancora la testa c'è, finché durerà, non lo so.
Io, altro che testa. Sento un po', sono arrivati 2 messaggi molto belli che ce li legge Emanuele. Uno viene dal Veneto. Ascoltate che cosa vi dicono.
La dedico alla piccola grande Alice, fiore meraviglioso. Bocciano in silenzio, non conoscono i loro colori e i loro profumi. Non conoscono l'invidia e gli umili fiori di campo che gioiscono di fronte alla bellezza dell'orchidea. Non conoscono la geografia e sbocciano talvolta nell'arido deserto. Non sanno che sono delicati e fragili e diventano così resistenti e forti. Non conoscono le stagioni, ma sanno quando sbocciare, perché sono fiori, perché lo scopo della loro vita è sbocciare, donare bellezza al mondo. Grazie Alice, ecco, sei la vera meraviglia del mondo. Un abbraccio a Marta, a Leonardo, Vera, a tutti i ragazzi del GAM, a Chiara, Cristina, Emanuele, un grazie a te Don Eligio per la tua presenza con i ragazzi e con noi su Radio Mater. Vi ricordiamo tutti nella preghiera, Maria Teresa e compagni.
Si è anche aggiunto nel frattempo Enrico, perciò un caro saluto va anche a lui. E poi dal Veneto passiamo subito alla Sicilia.
Alice, angelo in cielo e luce sulla terra, fiore dell'eternità che profuma tutto di immenso. Il suo sorriso è stato il girasole della sua stella. Con eroicità ha vissuto la sua malattia, con accettazione e con gioia e sopportazione. La sua relazione con gli altri ha trasmesso la dottrina evangelica di accettare la volontà di Dio. Alice si è donata al Signore lasciando il segno dell'amore di Dio. Maria Grazia da Messina.
Ecco, visto nonna Laura, anche mamma Marta, che Alice sta svegliando anche altre vene poetiche nei cuori.
Direi che 2, specialmente la prima, sai, veramente questo ragazzo che l'ha scritta, i fiori umili di fronte all'orchidea, veramente è un poeta questo ragazzo, sa scrivere molto bene, veramente ho ammirato la sua descrizione di tra i fiori umili che sbocciano e l'orchidea superba, ma è veramente bravo.
Ecco, è una ragazza comunque che non credo che sia dell'età di Alice, più matura. È Maria Teresa, è una ragazza.
Ma no, perché leggeva un maschio, mamma, capito? Leggeva.
Ah, è un maschio che leggeva, la poesia l'ha fatto una ragazza, ho capito.
Sentite, nonna, si merita un bel canto che adesso Emanuele suona e noi lo cantiamo, un bel canto dedicato a lei e anche a mamma Marta.
Ho capito. Grazie di tutto.
Grazie, è stata veramente deliziosa questa testimonianza.
Grazie.
Ave mamma tutta bella sei, come neve al sole, il Signore è con te, piena sei di grazia e d'amor. Ave mamma tutta bella sei, come neve al sole, il Signore è con te, piena sei di grazia e d'amor.
Bene, carissimi, rinnoviamo ancora il nostro grazie di cuore a Vera, a mamma Marta Bigozzi, a nonna Laura, per le cose belle che ci sono state regalate in questo momento. E adesso vogliamo dare spazio al papà di Alice, papà Leonardo, che accogliamo con tanto, tanto amore.
Pronto, abbiamo in linea il papà di Alice. Papà Leonardo, è in linea?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno carissimo papà Leonardo. Abbiamo, così lo riteniamo un bellissimo dono, quello di poter ascoltare anche dalle sue labbra la testimonianza su questo meraviglioso angelo che stiamo imparando a conoscere. Ecco, avevo piacere di cominciare facendole questa domanda. Quanto tempo trascorreva lei con questa bimba, con Alice?
Il tempo purtroppo concesso da un lavoro molto tirannico come quello del giornalista, che è spostato sulle ore serali e notturne, quindi purtroppo era un po' un'alternanza faticosa. La mattina presto l'accompagnavo a scuola, facevo appena in tempo a riprenderla all'uscita, poi io andavo a lavorare e tornavo verso mezzanotte, l'una, le due, a seconda. E quindi i nostri tempi insieme erano abbastanza contenuti, salvo ovviamente i giorni liberi, i giorni di festa, il sabato mattina, quando non era a scuola, allora facevamo un sacco di cose insieme.
Molto bene.
Molto più tempo aveva a disposizione con la mamma, che aveva orari più coincidenti a quelli di un giovane studente. Ecco,
perciò comunque un papà presente, tutto quello che poteva dare. Ecco, poi le chiedo ancora questo. Quali sono i ricordi più belli che ha di Alice? Perché da quello che stiamo scoprendo è veramente una figura eccezionale come bimba. Mi basti vedere questo libro, il libro di Alice, ecco, sono felice, dice, per avere l'età che aveva la figlia, mi pare veramente che si possa dire una ragazza speciale, una bimba, una ragazza speciale. Ecco, quali ricordi belli, ecco, può condividere con i radioascoltatori di Radio Mater su Alice?
Beh, sono tantissimi, sarà difficile scegliere. Di fatto la sua capacità, intanto la maturità a cui lei ha accennato un attimo fa, che probabilmente è indotta anche dalle difficoltà con cui ha dovuto confrontarsi rispetto a quanto avviene per un bambino cosiddetto normodotato, cioè in grado di camminare con le sue proprie gambe. Alice non lo era e quindi doveva supplire a questo limite in tanti altri modi. Di sicuro la sua fede l'ha aiutata anche in questa visione ottimistica della vita. Lei diceva il titolo Sono felice, che in realtà è diventato una sorta di titolo del libro, ma è la scritta che campeggiava sotto un suo disegno di noi tutti in macchina insieme, con carrozzina compresa e ben visibile sulla copertina, mentre stavamo andando probabilmente in montagna, che è uno dei suoi posti preferiti, e comunque in vacanza, uno dei ricordi più belli è l'Alice che prova a sciare, cosa che ovviamente non è affatto scontata per una persona che sta in carrozzina normalmente. Ci sono anche foto abbastanza curiose di questa carrozzina con sopra gli sci da discesa, insomma, si poteva fare insieme, quindi era una collaborazione strettissima tra me e lei. Io la sorreggevo intorno alla vita, grosso modo, e l'aiutavo a scendere sugli sci, sulle piste da sci, e lei si divertiva moltissimo. Devo dire che da sciatore come sono, secondo me, se lei avesse avuto l'uso delle gambe, sarebbe stata un ottimo sciatore, perché aveva una grande sensibilità sulla neve. E questo è sicuramente un ricordo felice, una di quelle cose in cui, diciamo, mi rendevo indispensabile al suo divertimento, perché senza di me non avrebbe potuto sciare. E poi ci sono mille altre cose, ma insomma, se devo sceglierne una, ci metterei questa, ecco.
Perciò aveva questa predisposizione proprio allo sci. Qui c'è la foto che parla di in Val di Funes con il suo scooter. È proprio originale.
Sì, quella è stata una delle grandi invenzioni che abbiamo avuto, di trovare questo piccolo scooter con il quale lei camminava anche in montagna per conto proprio. Ovviamente con lo scooter a tutta velocità, e ci tirava il collo in quel punto, perché starle dietro dovevamo trottare parecchio, e per lei era una gioia immensa. E qui vorrei dire che a volte noi ci facciamo tradire dai pregiudizi, per esempio temiamo tutto sommato di usare una carrozzina perché è come un'etichettatura della persona con handicap, tant'è vero che alcune persone che incontrano persone in carrozzina inevitabilmente pensano che ci sia anche una sorta di limite mentale, si rivolgono a queste persone con un'aria condiscendente, insomma, che tutti questi noi li consideriamo come dei limiti, come una cosa da evitare. Invece le persone che non camminano come l'Alice, questi strumenti un po' particolari si affezionano rapidamente, perché danno loro la possibilità di superare certi limiti e di fare qualcosa in più rispetto al normale, quindi per loro sono un'occasione di felicità, per noi spesso sono una sorta di marchio di infamia che vogliamo evitare. È bene pensare a questo, mettersi più nei panni delle persone che hanno difficoltà.
E lei come viveva questo? Come, perché dal titolo Sono felice, e poi da quello che si evince dal libro, era veramente un riflesso di felicità.
Sì, non c'è dubbio. Era una persona di quelle rare, capace di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto. Era consapevole dei suoi limiti e ne soffriva anche, perché spesso e volentieri, anche con la mamma, nei momenti serali, quando può venire un momento di tristezza, Marta mi ha raccontato spesso di queste situazioni un po' più critiche, qualche volta le ho vissute anch'io. È chiaro che era consapevole di limiti che francamente non sono piacevoli, ma era anche in grado di guardare oltre e di puntare sempre a ciò che era possibile fare, a ciò che la incuriosiva. Alice era curiosa di ogni cosa, era curiosa del mondo, curiosa delle cose da fare, curiosa delle persone, aveva una grande attenzione per le persone, una grande capacità di comunicazione. Era ben chiaro anche dentro il suo gruppo di amici e dentro le classi scolastiche, che assumeva una sorta di leadership proprio per questo, perché era una persona presente, mediamente un po' più matura della media, ovviamente, perché doveva fare i conti con ciò che la limitava, molto più degli altri, ovviamente. Ma sapeva essere felice di tutto questo. Era felice dei rapporti con le persone, dei rapporti con i suoi genitori. In questo senso era una persona con le stesse chance di tutte le altre persone. Naturalmente doveva fare un po' di fatica per superare qualche limite o per accettarlo, meglio ancora.
Sì. Leonardo, ho davanti una foto interessantissima. sono a pagina 163 del libro, dove è proprio strano. Io, come insegnante in una scuola prima elementare, poi media, adesso superiore, sono cose che onestamente raramente si vedono. Questa bimba che ha davanti si trova a colazione e ha davanti il giornale. Ecco, in mezzo la tazza del latte, poi se non erro c'è il giornale Repubblica. E lei si vede che lo sta guardando, ma con un'aria così intensamente da adulta da impressionare. Qui si parla di una ragazzina di 12 anni.
Sì, direi che nella foto ne aveva anche qualcuno di meno.
Ecco, perché sembra ancora più piccolo, ma io leggevo qui, no, mi confondo, era un ragazzino di 12 anni, no, mi confondo.
Sì, stava mi ricordo che ne hanno parlato anche a scuola, se ne parlava anche insieme, questa storia di questo giovane pakistano Iqbal Masih che
sì,
in pratica aveva tentato di far rispettare alcuni diritti elementari che in questo paese normalmente vengono rispettati ma altrove no, e quindi avendo fatto una sorta di azione sindacale in difesa dei bambini suoi coetanei era stato poi assassinato da persone senza scrupoli. Questa storia l'aveva molto impressionata, ne avevano parlato anche in classe, forse ne avevo parlato io, nel giornale io mi occupavo di cronache estere, quindi tutto sommato è probabile che ne abbia accennato io, e quindi lei era interessata a leggere questa storia, era del resto incuriosita di tutto il mondo, insomma era una persona con una grande apertura mentale e con una grande maturità. Effettivamente, come dice lei, Don Eligio, diciamo con un livello di maturità superiore alla media per un bambino della sua età. Io attribuisco questo in gran parte appunto alla difficoltà di superare le proprie difficoltà. Cioè, lei come me sa benissimo che ogni volta che noi abbiamo una situazione difficile ne usciamo in crescita, con l'aiuto di Dio o senza l'aiuto di Dio, in tutti i casi dobbiamo fare un passo in più e questo ci fa maturare. Alice questi passi in più internamente li doveva fare, quelli che non poteva fare fisicamente doveva farli sul piano della maturità.
E come avere a che fare con una bimba e con una ragazzina del genere? È facile essere genitori di una bimba così?
E tutto sommato sì, nel senso che le sue risposte a tutte le stimolazioni o le proposte che potevi fargli erano sempre entusiaste, erano sempre favorevoli. In questo senso è un grande vantaggio. È chiaro che poi c'era tutto l'aspetto invece della fatica di trovare soluzioni fisicamente adatte per lei e qualcosa che l'aiutasse fisicamente. Dal punto di vista fisico, dover accudire un bambino, una bambina diversi anni, molto più grande della media, che non è in grado di camminare, fisicamente è stressante. Ma questo non è niente a confronto della relazione che invece riesce a stabilire. Io penso al dramma di molti altri genitori che hanno situazioni di handicap più sul piano mentale che sul piano fisico e che hanno delle grosse difficoltà ad avere una risposta affettiva, intellettiva dal proprio figliolo, che è veramente una tragedia. Avere una difficoltà di carattere fisico soltanto, tutto sommato, è relativamente più facile da affrontare.
Sì, e siete comunque
genitori. Stati fortunati in questo senso, cioè l'Alice era vivacissima intellettualmente, affettivamente, con qualche limite fisico.
Ok, siete comunque genitori abituati a combattere in prima linea. Voglio dire, se la figlia è così, vuol dire che avete combattuto in prima linea con lei. Non c'è ombra di dubbio.
Sì, questo non c'è dubbio. Marta specialmente, io poi in un secondo tempo, veniamo tutti e due da un'esperienza scout con la Gesci. Quindi diciamo che una certa attitudine a tenere conto delle difficoltà delle persone, aiutare chi ne ha bisogno, era già, diciamo così, nel nostro bagaglio educativo.
Molto bene, molto bene. Ho davanti il libricino di Vera Bonaita Alice e mi trovo di fronte a questa foto, appunto questa immagine, perché è un'immagine di uno scout e Alice con il suo fazzolettone, c'è questo commento: a 8 anni Alice entra negli scout per sua richiesta, le perplessità non mancano, ma la bambina riesce a smentire i pessimisti, può raggiungere i suoi compagni di branco ovunque, persino sui sentieri ripidi di montagna.
Sì, qui devo dire, ha reso merito ai suoi capi scout su questo piano. Noi ovviamente, pur avendo un'esperienza scout, avevamo evitato di proporgliela perché c'erano delle ovvie difficoltà a seguire un'attività scoutistica con dei limiti fisici così evidenti. Però appunto lei ha scoperto lo scoutismo attraverso una giovane babysitter che era scout e che gli ha parlato benissimo dello scoutismo, ci ha anche rimproverato, dice: ma perché non mi avete detto niente che voi eravate scout? Dice: ma volevamo evitarti qualche guaio. Dice: no, io voglio andarci. E l'abbiamo proposto ai giovani capi di allora e sono stati molto bravi, perché hanno organizzato un'attività di branco. Il branco sarebbe il gruppo dei ragazzini più piccoli, quelli dagli 8 agli 11 anni, cercando di evitare situazioni troppo difficili per l'Alice, ma per il resto hanno avuto una grande inventiva, una grande pazienza, e l'Alice è stata al gioco, perché figurati, lei stava al gioco sempre, quel suo motorino speciale è diventato molto utile in quelle situazioni, ecco. Però va reso veramente merito a Riccardo e a tanti altri capi scout che ha avuto, che sono stati bravissimi, e ovviamente ai suoi compagni di branco che le hanno voluto bene, insomma.
C'è qui una foto nel libro grande dove invece, ecco, si vede lei sorridente, ma veramente serena e sorridente in mezzo a questo branco e questo... Direi che è molto bello avere questa sensibilità, non può che aiutare a migliorare tutti. Ecco, volevo chiedere, perché vedo che il tempo purtroppo è abbastanza tiranno, ci scappa. Ecco, la piccola ha scritto una cosa bella, vuol parlarcene un momento? L'avventura di Carletto e la strega americana.
Sì, aveva grande fantasia e devo dire che ha avuto anche dei grandi insegnanti. Cioè, alle elementari l'insegnante ha proposto a questi giovanissimi allievi anche letture importanti come Neruda, García Lorca, cioè diciamo che sono stati educati a cose abbastanza interessanti, intelligenti ed elevate, quindi poi anche l'attitudine a scrivere, a inventare storie completamente di fantasia è stata ben stimolata dalla sua scuola. Lei aveva sicuramente un'attitudine personale notevole in questo senso. Vede, io e lei, come tanti altri, ci stupiamo del fatto non solo dell'intelligenza di una ragazzina che tuttavia non può camminare, ci stupiamo del fatto che sia felice, no? Perché tutto sommato, immaginare che una persona che deve muoversi in carrozzina invece che camminando normalmente, quindi ha una serie di difficoltà più degli altri, possa essere felice, è una cosa che stupisce, perché ci rimette, ci riprogramma tutto quanto, in sostanza rimette in discussione tutte le nostre piccole difficoltà quotidiane e li mette in ridicolo. Quindi ci sentiamo come in dovere rispetto a una situazione di questo genere di immaginare una tristezza, invece se vediamo la felicità dobbiamo per forza dire che noi siamo troppo sciocchi quando ci angustiamo per delle cose di minimo
conto.
Bravissimo.
Perciò la fantasia era anche in Carletto, in questa strega americana.
Certo.
Però mi pare che la bimba abbia anche dedicato una bellissima poesia al papà. Babbo, io vorrei.
Sì, certo. Era molto carina, insomma, con i suoi genitori, dove è sempre stata. Ci ha voluto molto bene, credo che si sia sentita amata. E tutto sommato questa l'ha aiutata anche a reggere la sua difficoltà. In fondo noi non abbiamo fatto niente di speciale, ci siamo limitati a volerle molto bene e a cercare di fare il massimo perché lei potesse superare qualche limite e vivere una vita il più possibile normale, dando sfogo alle sue curiosità intellettuali, ai suoi affetti. Era una turista nata, insomma, le piaceva moltissimo andare in giro, scoprire i posti, scoprire le cose, curiosa di ogni cosa, curiosa anche dei cibi di un paese straniero, per dire, le piaceva assaggiare tutto, insomma, era una persona vivissima da questo punto di vista e quindi tutto sommato è stato piuttosto facile per noi volerle bene e cercare di darle una mano per quanto era possibile, insomma.
Insomma, l'amore è una cura che va bene a tutte le età e in tutte le situazioni. Qui è un amore straordinario. Senta, le chiedo ancora questo, un bel regalo che sicuramente farà. Il nonno Nino aveva una passione incredibile per tutto quello che riguardava cielo, astronomia, e la bimba stava molto volentieri col nonno. Ecco, cosa ha imparato questa bimba da nonno Nino guardando le stelle e tutto quello che ha potuto costruire intorno all'universo, infinito, sconfinato universo?
Guardi, Don Eligio, c'è una cosa abbastanza elementare. Se lei immagina una persona seduta sempre in carrozzina, vedrà che questa persona, per poter parlare con gli altri, deve guardare verso l'alto. Le persone che stanno in carrozzina hanno l'abitudine di guardare verso l'alto e quindi per loro il cielo è molto più lo sfondo normale del loro modo di vedere le cose. E per l'Alice non era diversamente. Lei guardava verso il cielo, ha sempre avuto un'attitudine in questo e chi lo sa, ci sarà stato anche il DNA del nonno, ovviamente, in questa attitudine, ma anche una postura, diciamo, di lei che ha sempre guardato le persone con lo sfondo del cielo. E quindi il cielo le interessava, ovviamente. Il nonno era un grande appassionato di astronomia, aveva un telescopio e quindi ha guardato la luna, ha guardato le stelle col nonno, insomma. E comunque era il suo modo. C'è una poesia bellissima anche quando lei guarda la neve che sta cadendo e sta guardando verso l'alto. È una cosa che possiamo provare tutto. Quando nevica e guardiamo verso l'alto, invece di vedere scendere i fiocchi di neve, sembra di essere noi che saliamo al cielo. È una specie di immagine dell'assunzione. Ed è un'esperienza che possiamo fare tutto. E lei l'ha colta subito e l'ha tradotta in una fantastica poesia.
Bene, guardi, non so come ringraziarla anche a nome dei radioascoltatori.
No, grazie, facciamo, a voi.
Facciamo una pausa musicale perché le cose dette sono molto belle. Penso che ciò che colpisce molto è la serenità della sua voce. Ecco, e questo rapporto profondo con una Alice che comunque si sente viva, sente una bimba che ha riempito la vita e che nonostante quello che purtroppo la vita le ha riservato, è una Alice presente. Questo l'ho percepito benissimo per la serenità di queste sue parole.
È vero, anche questa trasmissione è un'altra prova del fatto che l'Alice con le sue gambine di carta, cioè con il suo libro, ha incontrato così tanti amici, così tante persone che le vogliono tuttora bene, che questo la rende viva tuttora anche per noi, ovviamente.
E da oggi in poi lo sarà ancora di più, vedrete. Grazie, signor Leonardo, grazie, grazie veramente di cuore.
Grazie.
Speriamo
a voi.
Che il Signore ci dia la gioia di poterci incontrare e poter condividere ancora questa avventura che comunque ha della terra e del cielo insieme. La ringrazio di cuore a nome ancora di tutta la grande famiglia di Radio Mater.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, con grande gioia vogliamo coronare con quest'ultimo canto questa trasmissione così ricca di vita, ricca di cielo, ma ben fondato sulla terra. cantiamo insieme.
Quale grande amore Dio Padre ci donò, nel suo figlio lui per primo ci amò, ti ama il suo fratello, nella luce rimarrà, e luce del mondo in Gesù sarà. Vieni, camminiamo nella luce del Signore, vieni, illuminiamo tutto il mondo con suo amore. Con Maria saremo uno nella Trinità, e la città santa come dono scenderà. Vieni, camminiamo nella luce del Signore, vieni, illuminiamo tutto il mondo con suo amore. Con Maria saremo uno nella Trinità, e la città santa come dono scenderà.
Bene, cara famiglia, anche oggi ci salutiamo. Ed è bellissimo dire un grazie di cuore a tutti i nostri ospiti, grazie anche a voi amici. Nel frattempo è arrivato anche Riccardo, che si è unito anche lui a quest'ultimo canto che abbiamo fatto insieme. Ci viene chiesto da Lucia, dalla Toscana, buongiorno, vorrei comprare il libro di Alice, il titolo. Allora, il libro che io ho tra le mani è Alice Sturiale, il libro di Alice, sotto il pulmino in festa, come parlava papà, sono felice, edito da Bur Narrativa Rizzoli. E mi pare che sia stato talmente gradito questo libro che addirittura si parla di 8 edizioni, perciò vuol dire veramente che Alice ha toccato tanti tanti cuori. Poi c'è anche il libricino scritto per bambini, per piccoli, scritto da Vera Bonaita, come ha detto prima lei, edito dalla Velar. Bene, chiuderei con un ultimo messaggio che è arrivato, che è una carezza, direi, alla cara nonna Laura.
Grazie per la testimonianza di nonna Laura. Colgo l'occasione per augurare a lei e ai tanti nonni e anziani in ascolto gli auguri più belli per la giornata dedicata a loro domani, con il motto: nella vecchiaia daranno ancora frutti. A quanti ne ha donato e donerà ancora nonna Laura. Un abbraccio dalla ragazza di un tempo, Maria Teresa.
Bene, penso che sia proprio il caso di dire che Radio Mater è una radio di famiglia. E allora vogliate accogliere la benedizione, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie, grazie di cuore a tutti e a risentirci a Dio piacendo nel mese di agosto.